Allora, ben trovati ai visi nuovi e ben trovati anche ai visi non nuovi. Sono molto molto contenta di essere qui anche quest'anno e speriamo che anche questo anno sia, perché poi man mano che andiamo avanti sarà sempre più interessante, come lo è stato l'anno scorso. Io mi sono divertita veramente perché ero abituata ai ragazzi, però con gli adulti è tutta un'altra cosa. Per certi aspetti è meglio, per certi aspetti devi stare magari un pochino più attenta per cercare di far capire alcune cose. Allora, io vi auguro un buon anno tra i suoni e tra la musica. Lo scopo è quello di apprezzare la bellezza della musica come arte. E per far questo ovviamente c'è bisogno di alcune conoscenze alla base, perché non è che possiamo andare a ascoltare dei brani che magari conosciamo anche a memoria senza capirli nella loro profondità. Quindi le conoscenze che andiamo ad apprendere serviranno proprio per apprezzare di più la bellezza di quest'arte. Allora, se chi c'era l'anno scorso si ricorderà la prima lezione, chi c'era la prima lezione, ci avevamo una tastiera.
Sì.
Che adesso poi dopo non c'è più, non l'abbiamo più vista, anzi è più vista sta tastiera.
Eravamo sulla scuola di musica.
Di sì, sotto eravamo. Sì. Sta tastiera comunque, no, il primo giorno, io prima di parlare e introdurre qualsiasi discorso, ho eseguito, se voi vi ricordate, due frammenti musicali. Oggi non c'ho la tastiera, provo ad eseguirli con la voce, anche se la voce non ce l'ho, però farò del mio meglio. C'è chi ha la voce, ma vabbè, non l'ho più passato. Passiamo oltre. Anche io una volta sì, vabbè. Comunque ho eseguito dei frammenti musicali e chi era presente, senza che io dicessi nulla, ha tratto le conclusioni, qualcuno si ricorderà. Allora, frammento numero uno. Ah, qui, scusate, non ho fatto la premessa, facciamo un ripasso in termini scolastici, perché credo sia doveroso ma soprattutto necessario sia per quelli che hanno assistito alle lezioni l'anno scorso sia per quelli che sono nuovi, perché l'anno scorso abbiamo approfondito dei concetti fondamentali dai quali non si può prescindere per un ascolto consapevole e approfondito. Quindi magari in maniera un po' più rapida, ma credo sia proprio necessario ribadire alcune cose dette l'anno scorso. Ok? Quindi io faccio questi due frammentini e poi qualcuno di voi, specie chi era presente l'anno scorso, trae le conclusioni. Guarda, mi ricordo il nome.
Maria
Pia, non te lo dico. Allora, frammento numero uno, perdonate se la voce sfarfalla. Questo è il frammento numero uno. Frammento numero due. Chi vuole trarre una conclusione? Chi vuole fare un commento? Nessuno?
Facciamo per dei nuovi.
Beh, voi che c'eravate, dov'è, qual è il punto in cui io voglio arrivare?
La tonalità alta e bassa.
Certo, giusto. Tutto che siamo su le note alte.
Allegro e triste.
Allegro e triste, ecco, cominciano a venire fuori delle cose diverse, quindi allegro il primo frammento, triste il secondo. Solo? Quante altre cose possiamo, di quanti altri aggettivi possiamo dare a questi due frammenti?
Lento e veloce.
Lento e veloce, quindi veloce, allegro, abbiamo detto, lento, triste.
Okay.
Tenebroso, triste, lento. Allegro, non mi ricordo già più, gioia, alto, argentino, ok, acuto basso, alto basso, la stessa cosa, oppure acuto grave. Andiamo a concludere ancora di più, dopo quello lo facciamo dopo, cioè andiamo dal punto di vista espressivo, quindi che cosa abbiamo trasmesso con questi due brani? Che cosa?
d'animo, emozioni.
Emozioni, stati d'animo, quindi completamente diversi l'uno dall'altro. Quindi concludendo anche abbastanza in fretta, che cosa diciamo? Che la musica è
Un linguaggio.
un linguaggio, intanto si ricordano bene, che se non si ricordano niente la colpa è la mia. Un linguaggio, che vuol dire un
Alessandra, noi
linguaggio?
siamo
Prego.
anziane. Siamo anziane.
Anch'io,
Quando fa
anch'io.
comodo,
Quando fa comodo.
sì,
Quindi
è caricato,
la musica,
è un linguaggio
che è un
universale.
linguaggio universale, è un'arte che si esprime attraverso i suoni e che è in grado di esprimere solo sentimenti astratti oppure anche qualcosa di concreto. Per esempio, io quando facevo scuola ai ragazzini, loro avevano davanti un grattacielo, no? I suoni alti, diciamo, sono sulla parte alta, assolata, luminosa, eccetera. I suoni bassi erano sui scantinati. Certo, quindi anche immagini, scene. Vi ricordate Pierino e Lupo, il nonno di Pierino, com'era? Era eseguito dal fagotto, che già la parola dice tutto, quindi un vecchio pesante, addolorato, che cammina piano, il fagotto faceva po 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 po. Quindi sto suono che descrive un personaggio. Quindi possono descrivere personaggi, animali, immagini. Quindi la musica, tra virgolette, può descrivere tutto. Non c'è bisogno di conoscere una lingua o un'altra, ma tutti la comprendono, tutti la capiscono perché arriva direttamente nel cuore. Poi vedremo come ci arriva nel cuore. Detto ciò, poi che cosa siamo andati a studiare? Che la musica è un insieme di suoni che compongono, messi in un certo modo, delle melodie e delle armonie. Perché non è so buttati là suoni a caso. Oddio, la musica, quella moderna, moderna, c'è anche questo di, ma quella non ci appartiene e neanche mi appartiene. Quindi andiamo sulle cose piacevoli. Un insieme di suoni che noi ascoltiamo tramite l'orecchio, che arriva al nostro cervello e quindi al nostro cuore. E quindi è un qualcosa che ci tocca e quindi noi l'anno scorso che cosa abbiamo fatto? Dopo aver fatto questa considerazione che è già venuta fuori e che vedo qualcuno si ricorda. Siamo andati a vedere proprio come viene prodotto il suono, perché è vero che la musica ci arriva attraverso l'orecchio, non la vediamo, però è un qualcosa non di astratto, ma è un qualcosa di estremamente concreto, perché è un fenomeno fisico. È un fenomeno che appartiene alla fisica, in particolare all'acustica, che è una branca della fisica. Quindi il suono è un qualcosa di concreto. E che cos'è il suono? Adesso io non faccio come l'anno scorso, che ho fatto tutto il giro della classe perché ci vuole troppo, magari due o tre persone. Che cos'è il suono? Dice qualcosa che sentiamo dagli strumenti che sono preposti a produrre il suono, perché senza lo strumento la musica mi rimane sulla carta, io devo avere uno strumento per produrre quei suoni che ho scritti. Ma che cos'è scientificamente? Perché noi lo dobbiamo sapere.
La vibrazione.
Brava, è la vibrazione di un corpo X. Volando, io mi sono portata tutto l'ambaradan che c'avevo anche l'anno scorso, perché comunque sono esperimenti che rimangono impressi, i coperchi, perché noi, oltre che con l'orecchio, quindi è uno dei nostri sensi, siamo andati a sperimentare il suono col tatto, quindi con le nostre mani. Allora magari chi c'era l'anno scorso manco mi avvicino, chi non c'era l'anno scorso, io gentilmente, ah
Anch'io.
c'era lei, e mi ricordo.
Io.
Devi solo sfiorare il coperchio. Facciamo un altro, chi vuole provare? Due o tre persone al massimo, non di più perché ci sprechiamo. Qui non lo vediamo con gli occhi, lo sentiamo con l'udito, ma lo percepiamo attraverso il tatto. Ok? Giampaolo. Ecco, se tu pigi troppo, che cosa fai? Fermi la vibrazione.
Capito? Senti, Giuseppina.
Chi è Giuseppina? La signora. L'ha fatta a scuola? Ok, quindi questo era un esperimento per capire proprio col tatto, che è un fenomeno fisico, che io tocco letteralmente con mano. Poi, qualcuno ha detto, è una vibrazione di un corpo. Ok, il suono è un fenomeno e per produrre questo suono io ho bisogno che un corpo si metta a vibrare. L'ho fatto col coperchio prima, l'abbiamo sentito col tatto. Qui lo vediamo, se non mi fa male, con che cosa? Lo vediamo con l'altro senso che è la vista. Quello che accade sul coperchio accade anche, e oh, si vede che non c'ha voglia, accade anche con l'elastico. Ecco la vibrazione. Questo avviene anche lì, anche se noi lì non l'abbiamo visto, ma l'abbiamo sentito. E qui vediamo com'è la vibrazione. Si riduce sempre di più finché non ritorna allo stato di quiete. E la vibrazione è così. Eccola qua. Altra domanda? Dimmi.
No.
Altra domanda. La vibrazione che noi sentiamo quando si produce un suono, per far sì che il nostro orecchio la senta, a quanta velocità deve andare il coperchio o l'elastico? C'è una soglia, vi ricordate, avevamo detto che c'era una soglia sotto la quale e sopra la quale il nostro orecchio non sente. Quindi deve vibrare questo corpo per emettere un suono che io possa ascoltare dalle 20 volte al secondo a circa 20.000 volte al secondo. Quindi non è poco, perché io devo fare una velocità discreta anche per 20 volte al secondo, quindi non riesco a vederla. Quindi da 20 a 20.000 volte. Cosa cambia se un corpo vibra 20 volte oppure mi vibra 15.000 volte al secondo? Domanda, ve lo ricordate? Certo, in che modo? Esatto, cioè meno vibrazioni fa il corpo, più basso è il suono. Più vibrazioni al secondo fa il corpo, più alto è il suono. Quindi se io, oddio il microfono, se io per esempio faccio una nota, qui mi va, che ne so, ma quante vibrazioni, 100, dico una cosa così. Se invece faccio una nota, qui la mia corda vocale vibra molto più veloce rispetto a prima. Quindi più basso è il suono e meno vibrazioni al secondo il corpo compie. Più alto è il suono, più vibrazioni al secondo il corpo compie. Prova provata, 30 secondi. Ma Maria Pina mi dice di andare con calma. 1, tienilo per il coperchio. 2, tienilo per il coperchio, lo tenga per il coperchio da lei. 3, lo tenga per il coperchio. Sospeso. Allora, coperchio piccolo. No, l'ho messo male, no, questo è l'unico messo bene. No, perché riproduco il verso della tastiera, come se suonassimo una tastiera. Coperchio piccolo, sentite, questi tre coperchi sono della stessa batteria e quindi ognuno fa un suono preciso. Sentite come va dall'alto. Basso, medio, basso, alto. Allora, sto coperchio va più veloce di questo grande o meno veloce al secondo la vibrazione del corpo? Più veloce, è intuitivo anche. È meno superficie, quindi vibra più veloce. Quello ha la superficie più ampia, quindi vibra meno veloce. E il suono è... Tan, tan, tan. Sono proprio tre suoni reali questi, non è un rumore. Qualche coperchio fa anche rumore. Questi sono tre suoni reali. Stessa cosa, questo fenomeno lo rivediamo su tutti gli strumenti dell'orchestra, quelli che rispondono a certe caratteristiche fisiche. Quindi strumento grande, corda grande, corda lunga, cassa armonica grande, suono basso. Viceversa, strumento piccolo, corda piccola, tubo piccolo, pelle piccola, tutto piccolo, siamo sui suoni alti. Qui ci siamo, no? Quindi abbiamo fatto anche abbastanza veloci. Allora, rimettiamo un po' a posto, ordiniamo. Questa è la vibrazione del corpo. Abbiamo visto come si produce un suono. Adesso vediamo, chi si ricorda, come si propaga. È lì la cosa affascinante che, per esempio, a me emoziona quando ascolto un brano. Perché io mi sono anche chiesta il perché, ma mi sono anche risposta. Che cosa accade una volta che il corpo si è messo a vibrare? Dal punto di vista scientifico, l'avevamo fatto l'anno scorso. Che accade? Si propaga attraverso le onde, chiamate o suono o onda sonora, vedete che qui parte qualcosa, attraverso le onde, ma ci deve essere che cosa per far camminare questo suono? L'aria, perché se non c'è l'aria il suono si produce, ma non si propaga. Questo fu un esperimento di uno scienziato del 1600 che aveva messo una sveglia sotto una campana di vetro dalla quale aveva tolto l'aria e quella suonava ma non si sentiva. Quindi in assenza di aria il suono non si produce. Ma come arriva a noi questa onda sonora che si sviluppa, questo suono? Cammina attraverso che cosa? Attraverso le molecole dell'aria, giusto? Allora, guardiamo qui. Ecco, è come quando io butto un sasso nell'acqua, queste onde, e qui vanno in un'unica direzione ovviamente, ma sono tutte intorno a me, per esempio quando parlo, ecco un'altra figura, questa è la sorgente sonora, partono queste onde che camminano. Chi si ricorda a quanta velocità cammina il suono? 340 metri al secondo, pari a 1200 circa 24 km orari, quindi una cosa impensabile. Allora, se voi pensate, ecco il discorso che facevo prima, l'unica arte che a me fa piangere, mi vengono i brividi quando ascolto un brano, è la musica. Ma perché? Cioè, io, che ne so, un bellissimo quadro, dico, Madonna, quanto è bello, per carità. Ma la musica a me fa un altro effetto. Perché penso, e so sicura di quello che dico, che questo suono che viaggia a questa grande velocità, che non è un suono solo, ma quando senti un'orchestra senti tanti suoni, il suono che fa? Muove l'aria ad altissima velocità, cammina attraverso le molecole dell'aria. E se muove l'aria, a me, che cosa fa? Viene proprio, ti investe, cioè è... ti penetra, ti attraversa, secondo me, cioè io, quello che sento io, è quello che dà quella grande emozione, perlomeno quella che, ripeto, provo io nell'ascoltare un brano, perché comunque sei investita dal suono, prego. Tutto ti attraversa, perché comunque è un qualcosa che sposta quando buttano le bombe. Oppure c'è un grosso temporale, per non andare sulle cose un po' drammatiche. Se c'è un grosso temporale, perché tremano i vetri? Non è perché il fulmine arriva sul vetro, ma perché il boato è talmente potente che l'onda sonora particolarmente forte riesce a spostare il vetro. Perché il vetro si sposta perché è l'onda che lo investe. Quindi noi siamo investiti. Certo, non è una sventata che ci butta per terra, però... noi siamo investiti dai suoni e quello che si prova, secondo me, la musica è l'unica arte che fa provare queste emozioni di questo genere. Vedete qui che sono marcate diversamente? Questa è più spessa, questa è la stessa che però cammina e mano a mano che si allontanano l'onda diventa sempre più leggera fino a che non si sente più, quindi si esaurisce. Ecco, quindi questo è quello che accade di importante. Poi, detto questo, noi siamo passati, lo facciamo oggi, quindi facciamo un ripasso. È esauriente quello che vi dico o non lo capite? No, se lo capite bene, quindi possiamo andare con questo ritmo. Ecco. Allora abbiamo cominciato a vedere poi gli strumenti dell'orchestra classica, cioè quelli che rispondono a determinate leggi fisiche, escludendo quelli elettronici. Quindi l'orchestra che è disposta in questo modo, così poi dopo lo vediamo, abbiamo cominciato con gli strumenti ad arco, che poi li vediamo nel dettaglio, che sono questi qui, violini, le viole, i violoncelli e i contrabbassi. Sono quattro strumenti che noi abbiamo sentito uno alla volta l'anno scorso, oggi li sentiamo. Che dici? Io guardo sempre lei perché se ne risentiamo una alla volta, praticamente tutta questa prima lezione parte solo per sentire tutti gli strumenti, però ditemi voi. E io se volete ne risentiamo magari un pezzettino, come no, va bene, perfetto, perfetto. Ma io guarda, allora abbiamo cominciato con gli archi adesso. Allora, gli archi sono quattro. Violino e viola che si suonano sul braccio, violoncello e contrabbasso che si suonano, violoncello da seduti e il contrabbasso in piedi. Ovviamente qui dal violino al contrabbasso, per chi non ha mai assistito, come cambierà il suono? Dal violino che è piccolo al contrabbasso che è grande, come cambierà il suono? Dal violino che è il più acuto, con la voce più acuta, al contrabbasso che è quello con la voce più grave. Allora, come sono fatti gli strumenti ad arco? Allora, qui ci sono quattro corde tese, elastico di prima. Si chiamano ad arco perché questo aggeggino che strofina le corde si chiama archetto. Dice perché si chiama archetto? Che è dritto, perché anticamente era ricurvo, poi è diventato dritto ma ha mantenuto il suo nome, archetto. Qui, che non si vede bene, ci sono circa un centinaio di crini di cavallo, uno vicino all'altro, che strofinano e mettono in vibrazione la corda. Noi l'anno scorso avevamo fatto venire il ragazzo che suonava il violino, quindi poi qualcuno si era cimentato anche a suonarlo. Strofinando le corde producono quel caratteristico suono che fa praticamente da tappeto per tutta l'orchestra, quindi questi archi fanno da sostegno perché hanno il suono continuo per tutta l'orchestra. Quattro corde tese, queste sono le per accordare, l'archetto abbiamo detto, questa che cos'è?
Cassa.
Non ho capito niente.
Cassa di risonanza.
Brava, cassa di risonanza o cassa armonica. Che vuol dire cassa di risonanza o cassa? Perché se non sappiamo il concetto di cassa di risonanza, che anche quello è un concetto fisico, non possiamo capire gli strumenti. Che significa cassa di risonanza? Mio marito mi dice che sono sorda. Perché? Essendo chiusa, ovvio, sfrutta tutti gli strumenti dell'orchestra, sfruttano il fenomeno della risonanza, che è, come dice lui, che ha capito, hanno capito anche gli altri, questo è un diapason, questo è un altro diapason. Quando io percuoto il primo diapason, queste sono le onde che produce, va bene? Che cosa fanno queste onde? Mettono, quando arrivano al secondo diapason, perché è costruito in un certo modo, eccetera, perché devono essere costruiti in un certo modo, non è che io posso prendere e mettermi a costruire uno strumento così, perché non mi viene bene, devo sapere come devono essere costruiti. Che cosa fa? Mette in vibrazione il secondo diapason, il quale secondo diapason produrrà lo stesso numero di vibrazioni del primo. Quindi c'è un ammucchiamento di suoni e questo è il fenomeno dell'amplificazione. Quindi dentro la cassa armonica del violino, quindi è chiaro che questo si sommano e il suono aumenta di volume, perché tutta la storia dell'uomo fino al secolo scorso si è dovuto inventare non si sa cosa per poter far sentire meglio i suoni, quindi queste casse armoniche Poi sono state nel corso dei secoli sempre più elaborate, migliorate, eccetera. Poi con l'avvento dell'elettronica, noi a volte vediamo dei violini solo col pezzo che ha le corde, quello che suona è amplificato con l'amplificatore. Però per secoli e secoli l'uomo ha cercato comunque di migliorare e sfruttare questo fenomeno della risonanza. Ecco, qui che succede? Che quando entra in vibrazione la corda, si mette a vibrare sia il materiale circostante, quindi questa casa che è vuota, e l'aria che è dentro. Quindi è tutto un ammucchiarsi di suoni e il suono noi lo sentiamo amplificato. È come se prende una chitarra elettrica. Una chitarra elettrica, quella Geggio che c'ha la chitarra elettrica qui, che è una cassa armonica? No, non è niente, perché una chitarra elettrica viene amplificata con l'amplificatore, per cui io, se spengo l'amplificatore suono una chitarra elettrica non si sente niente. Chiaro? Quindi la chitarra deve avere una cassa acustica, quindi cava, di legno, eccetera, per poter produrre il suono.
È anche un modo di dire, cassa di risonanza.
Cassa di risonanza, per esempio, è, che ne so, per un determinato argomento c'è bisogno di fare da cassa di risonanza, cioè passate voce in voce, amplificare tutto il concetto a chi interessa, no? Per un certo obiettivo, insomma. Allora, io direi, allora andiamo a sentire, se allora siete d'accordo, andiamo a sentire. La primavera di Vivaldi. Sentite com'è il suono? Un po' come la voce mia di prima, più o meno. Non proprio uguale, però siamo sui suoni alti. Ovviamente questo è il violino solista. Sulla primavera di Vivaldi ci sono altri archi insieme. Lei fa la parte del canto, fa la parte principale. Domanda. Il musicista si sposta sulle corde con le mani, va su, va giù. Che cosa fa? Per esempio il principio fisico. Se mette un dito qui su questa corda, che cosa fa a quella corda? L'accorcia? No, non la blocca. La accorcia. Quindi è corta da qui a qui, quindi accorciandola lei va sulle note più alte, man mano che si avvicina verso di qua il dito, quindi la corda si allunga e va sulle note basse. Questo è il principio poi anche della chitarra, anche se la chitarra c'ha gli spazi, però tutti gli archi si basano su questo principio: accorci o allunghi le corde per poter cambiare i suoni. Ok, cambiamo strumento. Sì, andiamo sul, dove andiamo? Sulla viola. Vedete che già è più grande? Quindi il suono lo sentite leggermente più basso. La viola è paragonata a un contralto femminile, la voce della viola in genere. Passiamo al violino. violoncello. Se devo andare più lentamente, che sulla tessitura delle voci umane, alla voce di un contralto femminile. Volete ascoltare di più? Ve lo dite? Violoncello. Questa forse la conoscete, questo è un famoso brano di Johann Sebastian Bach. Ecco, il violoncello comincia a essere grandino, quindi questa meravigliosa, scritta proprio per, composta proprio per violoncello. Qui andiamo ancora più verso le note basse. Ok, andiamo sul contrabbasso e qui avevamo detto, mamma mia, dicendo a sentire un concerto intero solo contrabbasso, però è come, dopo ne parliamo magari, ecco per esempio un classico solo, era questo, mi pare l'anno scorso, non mi ricordo perché ne avevo scaricati più di uno, quindi sì. Sentite che voce bassa che c'ha. Sentite anche il contrabbasso pizzicato, perché specie nella musica jazz il contrabbasso spesso è pizzicato, perché fa quello che fa il basso, la chitarra basso nei gruppi rock. Vedete il cassa armonica che c'ha, enorme? Ok, adesso andiamo a sentire tutti insieme archi. Allora, dice, c'ha sto suono così basso, così, a volte anche sgradevole, però avete visto, magari più di uno, chi fa una cosa ne fa un'altra, un contrabbasso solo diventa pesante da ascoltare per un po' di tempo. Però, quando sono tutti insieme, voi dovete sapere che le voci più basse, sia umane, sia in tutti i gruppi di strumenti, gli strumenti che diciamo sono meno belli da sentire perché fanno la voce molto molto grave, sono quelli più importanti, però, perché tengono tutta l'armonia del pezzo, cioè gli fanno proprio da sostegno. Se io togliessi le note gravi da un brano, pare che gli manca, che gli mancano le gambe, che gli manca qualcosa, se sentissi soltanto la parte delle note acute, che ci può stare in alcuni pezzi, però sull'orchestra ovviamente, sia per quanto riguarda i fiati, che gli archi, che le percussioni, che gli ottoni, lo strumento grave ci vuole, perché regge proprio, gli fa da abbraccio, ecco, a tutta l'orchestra. Allora, andiamo a sentire gli archi insieme. Poi si danno il cambio, no? Tra quelli alti e quelli bassi. Ovviamente spesso chi è che ha la parte principale? Gli strumenti con la voce più alta. Sentite Sentite come quelli gravi riempiono? Se io li togliessi gli mancherebbe qualcosa. Provate a sentire quando cantano anche gli strumenti bassi. Canta il contrabbasso adesso. Comincia. Andiamo un po' sulla finale. Quando c'è un'opera, in genere si alternano i tempi veloci a tempi lenti. Quindi sono, che ne so, quattro tempi, tre tempi. Qui siamo su un tempo diverso dal primo, che era veloce. È un tempo più lento questo. Sentite, diverso. Più malinconico, più lento e più quasi triste. La velocità, l'essere allegro o l'essere lento comunica cose completamente diverse. E questi sono gli archi. Se ci sono domande per approfondire di più.
Non è strano quello simile a musica del
genere? Beh, tu considera però che.
Rossini è sempre stata
sì,
una musica allegra.
Sì, però dipende, capito? Dipende perché qui è in forma. Esistevano delle regole per comporre, quindi. Una forma, chiamiamola così, sonata, che era durante il classicismo più o meno, e che lui compone, anche se dopo, perché Rossini viene dopo, però c'è un modo di scrivere, no? C'erano delle regole, quindi magari si alternava un pezzo veloce in tutta l'opera, in tutta, diciamo, la composizione, primo tempo veloce, secondo un po' più lento, il terzo più veloce, magari il quarto lentissimo. Ecco, era proprio lo schema della forma che andava in quel modo, quindi ho fatto sentire due parti diverse, capito? Ok, ci siamo con gli archi, ci sono domande? Gli archi sono gli strumenti più importanti dell'orchestra, detto questo andiamo avanti con un altro gruppo di strumenti, e cioè i fiati. Ah, l'arpa l'avevamo fatta, sì. Ah, scusa. L'arpa fa parte degli strumenti, perché le tre grandi categorie, hai fatto una domanda, un'osservazione giusta, che magari mi era sfuggita nell'introduzione. Tutti gli strumenti che rispondono, cioè acustici, non elettronici, fanno parte di tre grandi categorie. Corde, aria, percussioni. All'interno di ogni categoria, quindi all'interno degli strumenti a corde, ci sono corde strofinate come queste, corde pizzicate come l'arpa e la chitarra e corde percosse come il pianoforte, capito? Sono dei sottogruppi, però ecco, li vedremo poi. L'arpa l'avevamo fatta l'anno scorso. E il foro sulla cassa, se tu lo chiudi, cioè non vengono fuori manco le onde sonore, rimangono dentro, come se, che ne so, la riempi di stracci. Capito? Ci deve essere un qualcosa che... certo, è come sulle canne dell'organo, questa cosa. Allora, cominciamo con i fiati. Con i fiati il principio fisico è lo stesso. Quindi, i fiati sono degli strumenti il cui suono viene prodotto da una colonna d'aria che attraverso la bocca il musicista immette all'interno di un tubo. Quindi, il fenomeno della risonanza è dato sia da dall'imboccatura a seconda di come è fatta, dall'aria che immette il musicista e dalla conformazione dello strumento. Quindi cominciamo con i fiati in legno. Allora, il primo dei fiati in legno che noi abbiamo sentito è il flauto traverso. Andiamo sempre per ordine di suono, quindi dal più acuto giù al più grave. C'è anche uno strumento corto, metà del flauto traverso, che si chiama ottavino, che però io qui da solo non ce l'ho, non l'ho scaricato. Sono partita direttamente dal flauto traverso. Allora, flauto traverso che appartiene ai legni, anche se però qui vedete un flauto in metallo, perché dalla fine dell'Ottocento sono stati costruiti leghe metalliche, anche nobili come l'oro, platino, argento. Altrimenti il flauto, che è uno degli strumenti più vecchi, che deriva proprio dalla preistoria, è stato sempre usato prima con le ossa degli animali cavi, oppure con il legno, con le canne di bambù. Quindi esistono anche flauti in legno. E è il più sottile di tutti i fiati. Questo è di metallo e vi fa ascoltare un pezzo della Toccata e Fuga in Re minore di Johann Sebastian Bach. Apro una parentesi, quei tappi, perché sono veri e propri tappi, si chiamano chiavi, chiudono i fori. Quindi esistono anche i flauti dei ragazzini della scuola che magari devono chiudere il foro con le dita e la chiusura ovviamente non è perfetta, quindi ogni tanto fischiano questi flauti che dice guardi. Questi invece poi tutti, vero, tutti i fiati, i legni, hanno questa chiusura ermetica con delle guarnizioni, quindi il foro viene chiuso da questi tappi. Fate caso com'è l'imboccatura, dopo qualcuno me lo dice. No, guardala, guarda come mette il fiato. Questa è la toccata, poi viene la fuga, però non la ascoltiamo. La toccata è fantasiosa, è un trionfo di fantasia. Alto, Allora, com'è l'imboccatura del flauto? Come suona questa signora? Come produce il suono? Come mette l'aria dentro il tubo? Il strumento che non va in bocca all'esecutore, va fuori, ma lei che cosa fa? C'è un buco. È un buco con una specie di tipo un piattino sopra, ma in ogni modo è un buco. Lei mette labbro superiore sopra quello interiore e manda il soffio nei vari angoli di questo buco e produce il suono. Questo è l'unico strumento che si suona in questo modo. Vedete? Ok. Passiamo oltre, io se volete ve lo finisco. Allora, l'altro strumento che fa parte sempre della categoria dei legni è il fagotto. E qui quello che diceva Maria Pia, il fagotto, come c'ha l'imboccatura il fagotto? Allora, il fagotto è di legno, questo è proprio, si vede, di legno, è scuro, quindi è di legno scuro. No, scusate, ho sbagliato. Non è il fagotto, no? Nessuno mi corregge? Non è il fagotto. Che c'è dopo il flauto? Chi se lo ricorda che c'è dopo il flauto? Per ordine di suono? Cioè, io mi sbaglio, nessuno mi corregge. Clarinetto, ma prima ancora... Perché è un po' più acuto del clarinetto, quindi andiamo dall'alto. Allora, l'oboe è uno strumento che, come il fagotto, c'ha la voce da papera, tant'è che faceva la paperella su Pierino il Lupo. C'ha una caratteristica voce a papera che è data da questa imboccatura. È un tubicino che esce dallo strumento e all'estremità del tubicino ci sono due ancette piccoline che vibrano, quindi vanno nella bocca del musicista, ci soffia, quindi c'è la vibrazione dell'ancia che passa attraverso il tubicino, che va dentro lo strumento, e anche qui ci sono queste famose chiavi, questi tappi che chiudono i buchi, e c'ha questa caratteristica voce un po' da papera, un po' nasale, e il suono è comunque abbastanza acuto, quindi sì. Però è bello, il suono dell'oboe è bellissimo. Più che sui brani veloci, è bello sui brani lenti. Qui si vede bene com'è. Andiamo al clarinetto. Il clarinetto c'ha un'ancia diversa, ce n'ha una sola, e c'ha l'imboccatura un po' come quella dei flauti dei ragazzini delle medie. C'ha un'ancia a vista, diciamo, anche quella di prima era un'ancia a vista, però questa è un po' più grande e viene stretta con una fascetta ed è un'ancia sola, ancia unica. Allora, clarinetto. Mi pare. Sentite che il suono è un po' più basso leggermente di quello di prima, perché lo strumento è un po' più grande, quindi si sente che la voce è un po' leggermente più grave. Eccola, vedete com'è? Non è come quel tubicino fino di prima, ma c'ha un'imboccatura più grande con quest'ancia che è sotto, qui non si vede da sopra. L'ancia è un pezzetto di canna, rettangolino di canna che sta sotto allo strumento. Capace di andare anche tanto in basso con le note il clarinetto, c'ha una versatilità notevole. Adesso andiamo a sentire l'ultimo, dopo ci sono delle varianti, non ci abbiamo puntato l'attenzione sulle varianti perché c'è, che ne so, il clarone, c'è del fagotto, c'è il controfagotto che è molto più grande, noi abbiamo analizzato quelli principali, poi se capita di vederli in un brano li vediamo al momento. Allora, adesso andiamo a sentire il fagotto, quello che faceva il nonno di Pierino. Quindi il fagotto c'ha l'ancia dell'oboe, quindi le due ancette piccoline, ma è uno strumento molto grande, c'ha un tubo da sta portata, rigirato, e quindi il suono è molto basso. Anche questo, sentirlo da solo, un po' noioso. Però anche questo fa parte dei sostegni che le voci basse richiedono. Fagotto di nome de fatto, perché comunque Thank you. chiaro che vanno accompagnati con altri strumenti, perché se no, ecco, noi lo facciamo per conoscerlo. Poi è difficile che sentiamo un assolo di fagotto.
Ma come quantità di fiato tra un ottavino e un fagotto?
Cambia.
Che
no, non è che dice la grandezza, però ovviamente il fiato da uno strumento all'altro cambia il modo in cui tu, specie per esempio per gli ottoni, per le trombe, cioè, il fiato è diverso, chiaramente. Adesso nei dettagli io non li suono, quindi non te lo so dire. Ecco. Allora, ecco, qui mettiamo il punto sui legni e li andiamo a sentire tutti insieme. Allora, quando voi sentite il gruppo dei legni, poi lo paragonerete al gruppo degli ottoni, il gruppo dei legni è molto, lo dice la parola, legno come vibrazione, diciamo, rispetto agli ottoni, ha un suono più dolce, più morbido, più vellutato. Invece gli ottoni hanno un suono, lo dice la parola, cioè l'ottone vibra di più rispetto al legno, quindi molto più penetrante, molto più, per certi aspetti, anche drammatico. I legni sono più morbidi come suono. Li andiamo a sentire tutti insieme. E questo è un video che a me mi sa tanto brutto, no, da sentire, da vedere, perché l'hanno fatto dei ragazzi che se potevano anche vestire un po' meglio, io non l'avevo visto l'anno scorso, però ecco, rendono l'idea, perché comunque è un video abbastanza esplicativo. Allora, qui vediamo flauto traverso, l'oboe, il clarinetto a destra e il fagotto al centro. Ecco, dico, se si mettevano un paio di pantaloni, evidentemente era molto caldo quando hanno registrato questo video. Oboe, clarinetto, oboe, flauto. Però il suono è morbido, è gradevole. Suono qui. Basta. Ok, quindi i legni, troppa carne a cuocere? Va bene. Allora, adesso vediamo gli ottoni, cioè strumenti. Io sento tanto caldo, ragazzi. Dal più acuto degli ottoni. Qual era il più acuto degli ottoni? Il più acuto degli ottoni qual è? La tromba. E gli ottoni, sì, cambiamo materiale, quindi materiale vibra bene l'ottone, il metallo vibra bene, quindi è penetrante. Tromba. Certo, infatti, tromba. E andiamo a sentire la tromba. Allora, la tromba è fatta. Questo è un'icona degli anni 70. Ottone. E c'ha un'imboccatura particolare che non va dentro la bocca ma va fuori. Quindi la bocca va dentro questa specie di tazza che è l'imboccatura di tutti quanti gli ottoni. Andiamo a sentire. Questo è famoso anche il brano. Questo è il silenzio. Poi qui lui viene accompagnato. Questo è tocca dentro. Nonostante la tromba è uno strumento no? Potrebbe emozionare poco, però in questo caso emoziona. Questa è la tromba, c'è il suono molto bello. Trombone, un po' più grande della tromba, quindi andiamo sul suono un po' più basso. Il trombone ha un modo di suonare particolare, non ha tasti, pistoni o altro, ma ha un tubo rigirato su se stesso e si suona allungando o accorciando il tubo. Okay? Quindi le note vengono eseguite in questa maniera. Che questo c'è una campana che allarga in fondo, che sono un po' tutti uguali questi gli strumenti dei legni. Se ci sono loro, fra un po' ci sono io. Questo è il bolero di Ravella. L'imboccatura è la stessa. Però hanno sempre bisogno di un accompagnamento, no? Questi strumenti, specie se sono un po' più gravi, di un accompagnamento sotto. Trombone, corno, il corno, anche questo è uno strumento che andiamo sempre a sentire ancora più verso il basso, è uno strumento di circa 4 metri e oltre, tutto attorcigliato su se stesso, viene fuori un qualcosa così grande, e quindi c'è il suono, siccome l'aria gira parecchio, quindi fa un cammino lungo, il suono è abbastanza grave. Allora, questo mi ricordo che è... Guardate come è fatto, anche qui ci sono quelle famose chiavi che chiudono, ecco, questo è tutto rigirato in forma di chiocciola, in pratica somiglia. È la stessa domanda che mi ha fatto lei, no, è chiaro che varia da uno strumento all'altro, perché l'aria va messa dentro in un certo modo, poi se ci sono questi tasti o meno è diverso, quindi bisognerebbe avere, che ne so, qualcuno proprio che suona questi strumenti e magari ce lo spiega, capito? Io mi ricordo che c'avevo un ragazzino che suonava la tromba, faceva la prima media e già andava da Temperelli, quindi già un pezzettino, adesso fa il conservatorio, credo che abbia anche finito. E quando lo facevo suonare, perché io quando c'avevo uno strumento che loro a casa facevano lezioni private, io a scuola li sfruttavo sti ragazzi, e quindi carino quando suonava diventava rosso, viola, carino, ancora me lo ricordo. Perché beh, più sei piccolo più fai fatica. Classico suono del corno antico da caccia, perché deriva da quello. Quando già so più di uno già è meglio, perché uno fa una voce, uno ne fa un'altra, quindi è interessante. Thank you. Ok, andiamo all'ultimo. Qualche volta mettono la mano dentro perché il suono si modifica. Ovviamente tu attappando una parte dell'uscita dell'aria modifichi anche il suono. Andiamo a sentire l'ultimo che è la tuba, quindi è lo strumento più grande degli ottoni, tuba. La tuba è una tromba gigante, c'è anche il basso tuba che è quello che si rigira intorno al corpo del musicista e viene fuori una... Sentite quanto è grave, perché è enorme. L'imboccatura è identica agli altri. Ok, adesso li andiamo a sentire tutti insieme. Già sentendone uno alla volta sentite che la vibrazione del metallo è diversa da quella del legno che è molto più calda. Ottoni. Ah, questi fanno, sono diversi. Questi è un arrangiamento della canzone dei Queen, Bohemian Rhapsody. Tromba, due trombe, tuba, trombone, corno e tromba. La riconoscete? È più penetrante rispetto al legno, però quando sono più di uno il pezzo è bello, è tutto bello. Andiamo sulle note alte. Questa è la parte quella più, la parte più ritmica. Corno. Fate mente locale a quello che vedete. Associate lo strumento al nome. Corno. Tuba. Trombone. Trombone ancora. Tromba, tromba, corno. Ok, allora finiamo diretta, proseguo nel ripasso. Allora, gli strumenti a percussione ce ne sono di due tipi. percussioni su membrane, percussioni su oggetti rigidi, quindi legno, metallo o anche plastica. Allora, noi qui abbiamo quelli più importanti, perché poi dei video, dei percussioni da solo se ne trovano pochi. Però cominciamo a vedere, per esempio, uno strumento a percussione caratteristico dell'orchestra che sono appunto i timpani, il timpano. Ce ne sono di diversa grandezza, quindi molto grandi, un po' più piccoli, un po' più piccoli. C'è un musicista che a volte ce n'ha 3, 4, 5 intorno. Ovviamente possono produrre delle note il timpano mediante delle chiavi che io tiro o allento la pelle, la membrana, oppure dei pedali con i quali appunto io mi regolo la tensione della pelle. Più la pelle è tesa, più il suono è alto. Più la pelle è lenta e più il suono scende verso il basso. Sono fatti come dei catini, sono sotto chiusi e sopra c'è la pelle. Sotto ci sono questi pedali e dei sostegni laterali. Allora, andiamo a vedere i timpani che abbiamo, che manco a distanza di un anno, non me li ricordo proprio. Vedete i pedali sotto? Pedale sotto che regola la tensione della pelle, della membrana. Si suonano con delle bacchette ricoperte da una pallina di feltro, quindi c'è il suono, diciamo, abbastanza morbido, ma comunque un suono preciso, una nota precisa riesce a suonare. Questo è quello che troviamo sull'orchestra classica. Poi abbiamo il tamburo. Il tamburo invece ha la membrana sia sopra che sotto e c'ha anche degli accorgimenti, a volte delle molle per rendere il suono un po' più metallico. Poi i tamburi sono anche molto variabili, non è proprio sempre identico. Ho scritto metallico. No, non ci fate caso. Tamburo, eccolo qua. Anche sono brutti da vedere, però i tamburi sono questi. Questi sono di diversa grandezza, vedete? Allora, questi sono piccolini, voi sentite il suono più secco e più alto. Questi sono medi, quindi c'è una cosa media. Questi sono grandi e quindi fa un suono tipo quasi la gran cassa, ma più o meno, insomma. Perché quando senti il ritmo e ce l'abbiamo dentro proprio dalla pancia della mamma il senso ritmico, quindi uno tende a ballare quando sente una cosa così ritmica. Tamburo, poi le campane tubolari, noi vediamo nell'orchestra, non so se qualcuno di voi l'ha vista mai. Campane imitano alla perfezione.
Hi Mike.
Le campane della chiesa sono fatte con dei cilindri che qui non si vede, ma sono dal più corto al più lungo, quindi dal suono più alto al suono più basso. Si suonano con dei martelletti e hanno il suono proprio caratteristico della campana, del campanile. Noi avevamo fatto anche l'organo.
L'organo.
Ecco, vabbè, adesso andiamo a un altro strumento a percussione che è il triangolo, caratteristico anche questo dell'orchestra, che è uno strumento semplicissimo, ma c'è il suono estremamente penetrante, si sente proprio in mezzo a tutti gli altri strumenti e dà una vibrazione molto lunga, quindi quando io lo tocco, se non lo fermo, la vibrazione dura. Triangolo, eccolo qua. Strumenti, c'ho l'ossilofono. Fatto a triangolo, da una parte è libero. Deve interrompere la vibrazione. Questo c'è il suono più acuto, questo un po' più basso, perché è più grande, più lungo. E questo è ancora più, suono un po' più basso. Sentite? Basso. Ok, questo è il triangolo. Ah, ecco. Che differenza c'è tra lo xilofono e il vibrafono? Esatto, uno ha le barrette di legno, c'ha praticamente riprodotta la tastiera del pianoforte, quindi le barrette che fa che sono i tasti bianchi del pianoforte e le barrette che sono i tasti neri del pianoforte, quindi produce delle note vere e proprie, solo che lo xilofono ce l'ha di legno, il vibrafono ce l'ha di metallo. Sotto ci sono dei tubi per incanalare il suono ed amplificarlo. Ecco. Questo è di legno, lo xilofono e il vibrafono. Spesso suonano con due bacchette alla volta. Questo è un pezzo virtuosistico, eh? Vibrafono. Il suono è più lungo, meno secco di quello del legno. Molto bello, il suono dello xilofono, del vibrafono. Beh, questo è accompagnato però, È accompagnato da altri strumenti, si sentono sotto. Ok, e qui abbiamo finito l'excursus. Ci mettiamo l'arpa, se ci sono 5 minuti per ascoltare, se ce le avete. L'arpa è L'organo magari lo possiamo vedere la prossima volta, o magari lo vediamo nel momento in cui ci arriveremo. Quello l'avevamo visto così perché ci era capitato. Volevi tu sentire la toccata e fuga per organo, però ci vuole adesso. Se può, che dicevo, allora l'arpa è uno strumento antichissimo, a corde pizzicate, è proprio antichissimo, risale agli egizi, babilonesi, eccetera. Quindi si è modificata nel corso dei millenni e ha assunto ora la forma che voi vedete, ed è uno strumento prevalentemente suonato dalle donne. Raramente vedi qualche uomo che suona l'arpa, ti pare sempre un qualcosa di strano, però non c'è niente di male, insomma, se un uomo suona l'arpa. Qui c'è una cassa armonica, c'ha dei pedali sempre per tirare o allentare le corde. Le corde sono di diverso colore perché altrimenti non c'è il punto di riferimento, non ritrovi l'altezza giusta della nota. Quindi c'è l'azzurro, bianco, azzurro e rosso per indicare rosso, azzurro, i fa e i do, e in bianco tutte le altre note. Ovviamente dalla parte dove sono più lunghe le note come saranno? Più gravi o più acute? Più gravi. Verso di lei, dove le corde sono cortine, ci sono le note più alte. Ecco, questa è la cassa armonica e sono molto spesso decorate, vedete, un po' barocche anche come disegno. Questa è la famosa toccata di Paradisi. Fate caso a come sono vicino a lei e lontano da lei. Il suono dell'arpa è bellissimo, è come il pianoforte, riesce a fare tutto l'arpa. Sì, tutte e due le mani. Questa era la famosa sigla dell'intervallo televisivo quando noi eravamo piccoli, con le pecorelle. Le pecorelle, i vari sobborghi italiani. Qui sono le note più basse. Allora, grazie. Grazie a tutti.